Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.
Balla la morte. Balla la morte sulla tavola dei potenti commensali. Applaudono e tacciono, tacciono e applaudono sotto l'ombra complice delle leggi bianche. Si rompe il silenzio sulle sbarre muri. Lo sciopero della fame cavalca per le vene dei prigionieri politici. Sulle trecce nere di Patricia Troncoso si arrampica il silenzio delle voci ancestrali. Balla la morte sugli alberi di Natale, di neve artificiale e luci colorate. Si rompe il silenzio, lo sciopero della fame cavalca i sentieri solidali attraversando frontiere, rompendo barriere. Ruggisce il lama, rompe il silenzio, vomita fuoco, il rosso ruggito della lava ardente travolge le montagne. Balla la morte sulla bilancia della giustizia dei potenti commensali. Ballano le leggi, anno nuovo, nuove armi, mano dura, mano bianca, terrorista, mente bianca, moneta dura, plus valore bianco. Balla la morte, ballano le leggi, con champagne e vino. Si rompe il silenzio, lo sciopero della fame cavalca i sentieri usurpati del territorio Mapuche. Balla la morte sulla scrivania dei potenti commensali. Ballano le armi, la pallottola assassina punta alla schiena, Mattias Catrileo assassinato. Balla la morte sulla tavola dei potenti commensali. I terroristi ballano la cueca finale. Ballano le leggi cantando l'inno nazionale.
iFest, quarta giornata, 29 giugno, partiamo così. Poesia e rivoluzione, oggi diventa musica, poesia e rivoluzione. Un assaggio di tutte quelle arti che qui all'iFest stanno prendendo forma, insieme a tanti dibattiti e tanti momenti culturali e di riflessione politica. Oggi siamo in tanti a parlarvi in questa prima parte delle interviste, perché i temi oggi raccontati volevamo portarli anche un po' qui. E quindi apriamo questo primo... questa prima parte di interviste con chi è stato protagonista del dibattito. Dibattito che si è tenuto fino a poco fa, il cui titolo era «Un Medio Oriente dei popoli è possibile? Dal confederalismo democratico alla lotta di liberazione palestinese». E con noi Lorenzo ci aiuta a fare un po' di interviste su quello che è avvenuto nel dibattito e quello che volete aggiungere sulla situazione.
Sì, volevamo chiedere a Chiara, che è esperta del conflitto israelo-palestinese, da poco è uscito un suo libro con Michele Giorgio, se non sbaglio, e a Said di Rete Kurdistan. Volevamo chiedere un po' di aggiornamenti delle situazioni a Chiara in Palestina in questi giorni, purtroppo rossi di sangue anche purtroppo ad Afrin e in Siria del Nord, ma anche in Iraq, purtroppo con le bombe che aumentano. Oggi abbiamo scelto di fare questo dibattito, che è andato molto bene, sul Medio Oriente, per riuscire un po' da qua a capire quali sono le responsabilità italiane, quali sono le responsabilità di questo neoimperialismo anche europeo, che sta causando in questi giorni vittime su vittime. Per questo abbiamo anche letto una poesia mapuche, che è un altro popolo continuamente in lotta contro un modello che arriva e saccheggia. E quindi, Chiara, se ci volevi raccontare un po' le ultime avvenimenti sulla striscia di Gaza, soprattutto con le manifestazioni per la marcia del Gran Ritorno.
Sì, grazie a tutti. Il dibattito è stato molto interessante, adesso sono contenta di stare qua a prolungarlo. La Palestina sta vivendo probabilmente uno dei periodi più difficili della sua storia, e la lotta per la liberazione della Palestina sta vivendo uno dei periodi più difficili, per due ragioni essenzialmente. Da una parte, perché Israele si trova in una specie di periodo d'oro, più d'oro del solito, perché la situazione internazionale è quella ideale per lo Stato di Israele. È quella ideale perché alla Casa Bianca siede un presidente che ha delle posizioni particolarmente filosioniste, ma non solo, perché è parte Israele di questo asse antiraniano che gli ha permesso di mettere ancora di più all'angolo la questione palestinese. Dall'altra, al proprio interno la Palestina, probabilmente il popolo palestinese non è mai stato così diviso tra vari partiti politici più noti, che sono poi Hamas e Fatah, che non riescono a trovare, per interessi diversi, un'unità che è quella che poi servirebbe alla popolazione palestinese per individuare una nuova strategia di resistenza. Nonostante ciò, i palestinesi stanno mostrando, come dicevamo prima, la solita resilienza e capacità di resistenza che è popolare e che non passa per i partiti politici, che ormai non rappresentano quasi più nessuno, e lo si è visto benissimo in questi mesi a Gaza. Il 30 marzo è partita la grande marcia del ritorno, in una data che non è casuale. Il 30 marzo si celebra la giornata della terra, che commemora l'uccisione di 6 palestinesi nel 76 che vennero uccisi dall'esercito israeliano mentre in Galilea difendevano le proprie terre dalla confisca. Dal 30 marzo in poi è iniziata un'iniziativa che è stata totalmente popolare, a cui hanno aderito anche partiti politici, ma non come organizzatori, come meri aderenti, quindi non si sono presentati con le bandiere di partito. Le uniche presenti erano quelle palestinesi, e per settimane intere, ogni venerdì, ma anche ogni giorno in realtà, lungo i campi che sono stati posti lungo le linee di demarcazione tra Gaza e Israele, dico linee di demarcazione perché non sono veri e propri confini, Israele non ha mai definito i propri confini, decine di migliaia di palestinesi si sono ritrovati non soltanto per marciare verso tra virgolette questi confini, ma per vivere insieme. Quindi nelle tende si sono svolti corsi di dabka, letture di poesie, letture di libri, si è mangiato insieme, si è ballato, si è cantato, si è mostrata la faccia più bella della resistenza palestinese, che è quella della vita quotidiana, e poi si è camminato senza armi. E nonostante la natura pacifica delle manifestazioni, Israele ha risposto con una forza e una potenza di fuoco che ha avuto pochi precedenti in passato, appunto verso manifestazioni di questo tipo. Dal 30 marzo ad oggi si contano più di 130 morti uccisi da cecchini appostati lungo le trincee, e più di 13.000 feriti, che è un numero enorme per una terra, per un'enclave piccola come la striscia di Gaza, che già esce da una serie di operazioni militari devastanti e che hanno portato al collasso il sistema sanitario. 13.000 feriti significa 13.000 persone da curare, 13.000 invalidi, perché però la maggior parte dei casi i cecchini hanno colpito alle gambe, alla schiena, al collo, quindi paralizzando le persone o costringendo a operare amputando gli arti, perché non c'è la possibilità di compiere operazioni più complesse. Significa un'intera generazione, una bella parte di generazione giovane che dovrà vivere tutta la vita in questo modo. La cosa però che probabilmente colpisce di più, al di là della violenza che potrebbe sembrare insensata, sono state le non reazioni internazionali, al di là di alcune condanne ovvie per un uso che è stato definito un uso sproporzionato della forza. Non abbiamo assistito a un particolare sdegno che in altri casi invece c'è. Il popolo palestinese non è mai stato probabilmente così solo, e non parlo tanto di governi quanto di movimenti di base. Se è vero che, adesso parlo per l'Italia, ci sono state manifestazioni, c'è stato tantam mediatico nei social network eccetera, purtroppo oggi non esiste più nel caso palestinese una sinistra in grado di puntare il dito su quella che è la natura della questione palestinese. Oggi chi parla di Palestina lo fa parlando di diritto umanitario, di emergenza umanitaria, di Gaza che non ha più un sistema sanitario, di Gaza che ha fame, di Gaza dove non sono state ricostruite le case. Qui il problema non è però umanitario: se a Gaza non entra cibo, se a Gaza non ci sono gli ospedali, non è perché c'è stata un'emergenza naturale. La questione è essenzialmente politica. Quello che è necessario fare, e oggi nel dibattito abbiamo cercato di puntare il dito proprio su questo, sarebbe necessario spostare il livello, tornare a quello che si faceva negli anni 70 e 80, quindi una rete globale delle sinistre che sappia coinvolgere i movimenti locali, quello palestinese come quello curdo, per riportare la questione a quella che è la sua natura, che è una natura essenzialmente politica e nel caso palestinese di stampo neocoloniale.
Grazie Chiara. Ora cambiamo un po' di latitudini e volevamo chiedere a Said aggiornamenti dal Kurdistan, soprattutto quello siriano, che continua la resistenza ad Afrin e continua in tutta la Siria del Nord, così come in Turchia dopo le elezioni purtroppo vari attacchi sono stati scagliati contro i parlamentari curdi, e nel frattempo Erdogan continua la sua campagna d'odio dichiarando che vuole arrivare fino in Iraq. Quindi se ci racconti un po' meglio che succede.
Ovviamente recentemente sono state le elezioni turche, il 24, prima ancora in Europa, comunque sempre presso le sedi diplomatiche turche. Diciamo, non sono stati per niente neanche un centimetro vicino, diciamo, alla democrazia. Sono stati elezioni totalmente regolati dal regime dittatoriale di Erdogan. Nonostante ciò, comunque, di nuovo i curdi sono riusciti mantenere la loro posizione all'interno del Parlamento turco. Questi sono ovviamente sono i primi semi che i curdi stanno seminando. Ovviamente del confederalismo democratico. Il confederalismo democratico non solo viene seminato in Siria, ma anche in Turchia. Il sistema del partito HDP, il Partito dei Popoli, è un sistema simile a quello del confederalismo democratico, anche perché il partito consiste da presidente e co-presidente, devono essere per forza un uomo e una donna. Grazie proprio a questo sistema molto avanzato, a livello della democrazia, sono riusciti ad avere non solo la simpatia del popolo curdo, ma anche quella del popolo turco. Anche se penso che in Turchia, nel caso dei curdi, ci sono pochissimi che si possono definire o possono essere definiti democratici. Purtroppo nel caso dei curdi la maggioranza turca è fascista. La situazione, ovviamente, sono stati persone ammazzate, persone che addirittura avevano paura di votare il partito HDP perché potevano essere intercettati fino ad essere uccisi. Hanno cercato di dividere anche il partito curdo, il filo curdo, non è perché rappresenta anche i turchi, con altri partiti oppure addirittura contropartiti tipo Hudapar, però loro sono riusciti ad avere solo tipo il 0,9%. Tuttavia, così ovviamente la Turchia sta andando sempre verso una Siria prossima, se questo è l'andazzo e se è questo Erdogan. Mentre quello che è successo in Siria, come poco fa ha ribadito anche la rappresentante del Wiki, Rojin, La Turchia, di fronte a tutto il mondo, ha invaso la città curda del nord della Siria, Afrin, cacciando via i curdi al posto di loro, portando tutto il riciclo, come diceva Zero Calcare, no? Il riciclo dell'ISIS. Cioè lo sta facendo veramente di fronte a tutti quanti e nessuno insomma alza la voce, neanche insomma ci sono dei titoli dei giornali così forti da far pensare alle persone il pericolo che la Turchia sta creando. Quanto Israele, io volevo anche, sinceramente, mi sento di dire qualcosa su anche questo conflitto che riguarda i curdi. I curdi nel passato hanno combattuto per lo, diciamo, Stato palestinese, dando anche la vita, sono morti 12 guerriglieri curdi per la causa palestinese, diciamo, contro lo Stato sionista. Ma questo... mentre purtroppo ci sono parecchi palestinesi che sono filo Erdogan, cioè un, questo ovviamente non ci fa avere una buona immagine dei palestinesi, perché noi siamo due popoli simili. Un altro problema è che Israele, cioè è uno Stato, per quasi la maggioranza degli arabi non deve esistere, cioè Israele non deve esistere. Però se noi torniamo alle leggende, diciamo, semitiche, dicono di essere i figli dello stesso padre, no? Abramo. Abramo è nato in una città curda, sempre secondo la leggenda. Poi tra l'altro in curdo si chiama Brahim. Bra significa fratello, him significa sasso, cioè il fratello del sasso. Lui è nato in una grotta, di qui in quella grotta c'era un sasso, e quindi il nome potrebbe essere anche curdo. Quindi queste sono le teorie. Se noi siamo figli dello stesso papà, oggi se la terra, diciamo, del Medio Oriente è oltre il 90% occupata dagli arabi, perché loro stesso non trovano una soluzione per, diciamo, la questione degli israeliani, pensando che, ma guarda che anche questi sono i nostri fratelli? Invece non è stato questo. È un popolo, in questo modo è sempre diventato più pericoloso. Nel Medio Oriente, purtroppo, io parlo delle mentalità, lasciamo a parte i regimi, le mentalità che arrivano a, diciamo, a pensare che il popolo, lasciamo perdere Israele, ma il popolo di Israele è lo stesso fratello degli arabi. Non ci sono, penso che finché non ci saranno questi, il problema esisterà per sempre e Israele diventerà un pericolo enorme, perché è dotato della bomba atomica e non poca, cioè nonostante che sia così piccola, ha un esercito addirittura più potente di quello turco. Penso che il problema di Israele è un problema del Medio Oriente, non è degli Stati Uniti. Stati Uniti non so da dove arriva fino a dove a difendere Israele. Fino a che, cioè, dal Medio Oriente devono emergere anche delle figure che si dimostrano filo Israele, ma non per quello che loro stanno facendo, ma semplicemente per dire che anche loro sono esseri umani, ma queste figure non ci sono. È così, con questo finisco. Grazie.
Grazie mille, grazie a voi. Non so se Chiara vuoi aggiungere qualcosa, ti vedevo...
Sì. Una cosa velocissima, rispetto a quello che diceva Said. L'opposizione che c'è nei confronti di Israele da parte del mondo arabo e l'idea che Israele non debba esistere, Israele non deve esistere per i palestinesi, per il mondo arabo, quindi parlo rispetto alla loro visione delle cose, per come è oggi. Israele è uno stato di stampo coloniale, un colonialismo di insediamento, nato da un movimento che aveva come obiettivo e che ha come obiettivo oggi una nazione per una gente sola, quindi uno Stato a maggioranza ebraica, uno Stato ebraico, come si definisce anche nella legge fondamentale. Quindi ciò impedisce, almeno a chi abbia in mente un concetto di democrazia, di immaginare che una terra possa essere destinata soltanto ad una confessione, ad un'etnia. Le due cose insieme non vanno. Quindi l'idea di Israele per come è oggi è un'idea che non viene accettata. Si sta facendo invece sempre più strada, soprattutto tra i palestinesi, l'idea della necessità di una soluzione reale, concreta, che possa effettivamente porre fine al conflitto, che è quello di uno Stato unico, dove vivano entrambi i popoli, dove viva il popolo israeliano accanto a quello cristiano, musulmano, armeno, palestinese, ebraico, perché poi palestinesi ci sono anche palestinesi ebrei, ovviamente, come ricordava Said, sono semiti, quindi in cui due popoli possano vivere con uguali diritti e uguali doveri sotto un sistema unico in cui sia effettiva una democrazia, dove non ci sia un popolo che abbia diritti e l'altro no.
Grazie, grazie davvero. Anche Said vuole aggiungere un'ultima cosa.
E poi... Allora, per capire quel popolo forse bisogna avere una, diciamo, avere origini oppure essere di religione musulmana. La religione musulmana è una religione, oppure la cultura islamica tende a sempre cancellare le altre, diciamo, culture. Noi curdi siamo, tutto sommato, siamo musulmani, però stiamo lottando dall'inizio dell'Islam ad oggi per non arabizzarsi, perché le altre culture ovviamente sono viste come inferiori a quella islamica. All'interno dell'Islam, della religione islamica, c'è una cultura araba ben nascosta, che forse l'esempio più grande lo possiamo dare Nord Africa, dall'Egitto fino a Maghreb. Loro non sono di origine araba, eppure oggi tutto parlano la lingua araba. Secondo me bisogna pensare un po' su questo. Ovviamente questo credo che è una sorta di virus. Gli arabi devono rielaborare anche la religione islamica, perché comunque la religione islamica tutto sommato rappresenta il popolo arabo. Io ho conosciuto anche gli italiani che si sono tipo convertiti all'Islam. L'italiano, per quanto sia una lingua fantastica, loro inseriscono le parole arabe nella lingua italiana parlando così. Ma se tu parli con un italiano normale, lui non capisce che significa. Cioè, comunque ci sono molti problemi nel Medio Oriente, quindi penso bisogna viverci parecchio per capire tutto questo. Grazie.
Grazie, sicuramente quest'ultima frase ci invita tutti a conoscerlo di più e, come diceva Chiara, ad occuparci di più di queste lotte, riprendendo anche un piano politico più attivo, perché il problema è sotto tutti gli aspetti. Vi ringraziamo per il racconto e gli aggiornamenti che ci avete fatto di queste due terre, che, seppur lontane ma relativamente, sentiamo comunque tanto vicine, e cerchiamo di portarne le lotte anche in questi spazi, e per le opinioni in aggiunta e di confronto che ci avete portati. Grazie Chiara per il lavoro di giornalista e per la tua voce, e grazie per essere qui e anche per aver portato la presenza del Centro Socioculturale Ararat in questa radio e in questa...
Grazie.
Proiezione video di Lab TV. Grazie.
Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.